La Prima Guerra Mondiale rappresenta per le donne anche un periodo di fermento, fame, sofferenza, rabbia, lutti portano proteste sia rurali che urbane che vengono messe in atto nonostante i tentativi di repressione e questi sono durissimi perché i provvedimenti messi in campo dall'esercito per tenere sotto controllo il fronte interno sono molto gravi. Tentativi di protesta, dicevo, che vedono come protagoniste proprio le donne. Penso ad esempio ai fatti del 1917 di Torino, dove in causa della mancanza di pane vengono attuati 5 giorni di proteste che portano a una decina di morti addirittura. O alle proteste attuate nelle fabbriche ausiliare con scioperi spontanei per protestare. Ad esempio contro il mancato aumento del salario o per portare avanti il miglioramento delle condizioni di lavoro. Altre proteste fatte dalle donne riguardano l'ambito rurale, con ad esempio occupazione di terre incolte o di pascoli. In città è la penuria di generi alimentari e la insufficienza di sussidi a fare scattare queste morve. E queste proteste e agitazioni investono anche un movimento, diciamo così, sintetizzabile nel non si parte, che vede le donne ad esempio distruggere le liste di leva, impedire la partenza di treni che portano i giovani nelle caserme o al fronte, la diffidenza anche verso lo Stato e le attività che questo cerca di mettere in atto. La domanda è perché sono proprio le donne le protagoniste di questi episodi, di queste proteste? Una prima risposta potrebbe essere quella più facile, nel senso di dire che corrono relativamente dei rischi minori le donne rispetto agli uomini. L'altro, che forse la completa, è anche un motivo di risentimento per le condizioni di povertà che porta alla guerra. Per il tenore dei sacrifici richiesti e anche per la presenza di lutti e sofferenze che in qualche modo esasperano e creano una spirale di insofferenza. Specie dopo Caporetto, quindi dopo l'ottobre del 17, con il governo Salandra, queste proteste portano anche a qualche beneficio. C'è solo la cieca repressione da parte delle autorità militari o dello Stato, ma si pone un po' più attenzione a quelle che sono anche le condizioni sociali e materiali della popolazione. Per approfondire questi temi, consiglio i libri di Elda Guerra, Il dilemma della pace, femministe e pacifiste sulla scena internazionale 1914-1939, edito da Viella nel 2014, e il volume di Stefania Bortoloni, Donne di fronte alla guerra, Pace, diritti e democrazia 1878-1918, uscito per la Terza nel 2017. Ultimo argomento che toccherò riguarda un breve cenno alla fase, alla transizione tra la guerra e la pace, ai primi anni del dopoguerra, toccando solo alcuni aspetti rapidamente. Le donne, anche alla fine del conflitto, sono in primo piano per l'uscita dalla tragedia della Grande Guerra. Sono in primo piano e hanno una posizione di rilievo in quel processo di tutta la nazione, di elaborazione del lutto che porta a questo conflitto, delle dinamiche di rientro a casa, diciamo, di supplenza di quanti non ci sono più e della tenuta delle famiglie e della società in generale. Partirei dal lavoro di Mosse, sempre, dalla tragedia al mito dei caduti, uscito per la Terza. Ma forse è interessante riflettere soprattutto su quello che è l'elaborazione del lutto e della figura della donna che in qualche modo anche le istituzioni e il governo cercano di far passare. E tra tutte le figure femminili mi viene in mente Maria Bergamas e il video che si può reperire facilmente sulla cerimonia per la scelta del Milite Ignoto avvenuta appunto nella Basilica di Aquileia. Metterò il link su Moodle perché mi pare interessante analizzare quella che è la narrazione, la cronaca appunto del ruolo di donna come madre di un caduto nella Grande Guerra. Una donna che in qualche modo rappresenta tutte le donne e tutte le madri che hanno subito il lutto. Questa costruzione, questa narrazione del mito del sacrificio investe Maria Bergamas e poi anche le altre donne in delle narrazioni che, di cui rimane traccia ancora ora. Penso sempre ad Aquileia, al cimitero degli eroi dietro la basilica e a quella statua che rappresenta appunto la croce rossina Angelo che sostiene un milite italiano nella posizione del Cristo sulla croce, che in qualche modo da un punto di vista religioso, laico, struttura anche una narrazione di genere che mi pare del tutto evidente. Un rinnovato slancio per le donne alla fine della guerra riguarda, tra la fine della guerra e l'inizio del dopoguerra, riguarda anche il pacifismo. Ma su questo non spendo ulteriori parole, avendovene già parlato la professoressa Vezzosi. È importante però rilevare che nel dopoguerra i ruoli assunti dalle donne creano uno slancio per porre in atto e perorare quella che è la riforma giuridica della loro condizione. Infatti nel 1919 le donne, grazie al lavoro svolto, arriveranno ad essere ad un passo dal voto, almeno di quello amministrativo. Infatti, nel primo dopoguerra, il Partito Popolare, di orientamento cattolico, è a favore del voto delle donne. Questo ovviamente serve anche a tenere a bada il socialismo. La legge che vuole concedere il voto alle donne in ambito amministrativo, questo anno passerà alla Camera, però è disposto che entri in funzione per le elezioni successive. Non si fa a tempo a far approvare la legge però dall'altro ramo del Parlamento, dal Senato. E purtroppo la stessa cosa accade anche l'anno successivo. Quindi sarà un tentativo che viene frustrato. La fine della Prima Guerra Mondiale porta comunque a qualche avanzamento concreto. Però viene riformata la posizione appunto giuridica delle donne. Sempre nello stesso anno, nel 1919, avviene l'abrogazione dell'autorizzazione maritale e finalmente le donne possono esercitare tutte le professioni e ricoprire i pubblici impieghi. Però, tra dire e fare, vengono messe in atto alcuni provvedimenti che in realtà fanno in modo che questo principio, sancito dalla legge del 19, non venga di fatto non sia possibile da realizzare, perché con i regolamenti che vengono varati nel 1920 le donne vengono escluse da alcune professioni e da alcuni ruoli del pubblico impiego, tra i più importanti, dalla magistratura, e qui saranno messe solo negli anni 60, dalla diplomazia, dalla polizia e comunque dai livelli superiori della pubblica amministrazione. Ciononostante, molte donne sono escluse dai ruoli anche che avevano ricoperto durante la guerra, complice anche la grave crisi economica che avviene appunto nel primo dopoguerra. Difficoltà ci sono anche per le vedove, che, come abbiamo visto, possono contare su sussidi e provvedimenti dello Stato molto spesso insufficienti a far fronte alle loro reali necessità. E in generale, il lavoro femminile che non sia allineato dentro quei canoni, diciamo così, tradizionali, non viene considerato positivamente. La parola d'ordine forse è quella di rientrare nei ranghi, di riassumere le posizioni che si erano sempre assunte sino a quel momento lì. E si vuole far prevalere l'immagine della donna come madre, specificatamente come madre anche in questo momento di soldati. Sotto alcuni aspetti, quindi, la Prima Guerra Mondiale segna dei cambiamenti reali nella vita delle donne. Non solo ruoli o lavoro, ma anche sfide, prospettive. E fa emergere anche il ruolo della donna come figura importante per la società e per la patria. Tuttavia, alcuni dei cambiamenti portati dal conflitto hanno natura temporanea. E alla fine della guerra c'è un vero e proprio ritorno ai vecchi ruoli precedenti al conflitto,